Bene, eccoci pronti per questo secondo approfondimento. Siamo in diretta con Ilaria Agostini, professoressa di urbanistica alla Università di Bologna, che ha scritto degli articoli molto interessanti sulle questioni urbane su peruntracittà.org. Ci senti, Ilaria?
Sì, buongiorno, buongiorno, grazie per
Buongiorno.
avermi invitato.
Grazie a te. Allora,
Sì, ho...
in questi ultimi articoli hai affrontato diverse questioni partendo da un punto di vista di diritto alla città e in particolare ci sembrava interessante l'opposizione tra queste due forze che agiscono ad oggi nel tessuto urbano, che sono da una parte l'economia neoliberista, che quindi tende a una mercificazione dello spazio urbano in senso spesso turistico, in particolare per le città storiche, e invece il lockdown pandemico che sembra cozzare contro questa tendenza, ma insomma in maniera unicamente temporanea e ha anche come altro effetto la chiusura totale, quindi il fatto che comunque lo spazio urbano precedentemente mercificato adesso è banalmente, almeno in questo periodo, è semplicemente abbandonato. E spingevi, insomma, raccontavi anche nell'ultimo articolo del 14 aprile anche la necessità di una rivendicazione sociale dello spazio pubblico e politico.
Sì, allora, gli articoli, come hai detto, sono pubblicati sulla Città Invisibile, che è una rivista autoprodotta del laboratorio politico per un'altra città di Firenze, del quale faccio parte da anni. Sì, questi articoli, sì, nell'ultimo in particolare, ho scritto su virus, come virus e capitale si siano accordati per deprivarci definitivamente dello spazio pubblico, insomma, è il luogo precipuo della politica, della socialità, ma anche dell'uguaglianza. Cioè, questa privazione dello spazio pubblico che stiamo vivendo sulla nostra pelle, che mi pare essere un capitolo, anche se non, sicuramente non c'è stata non voglio parlare di complotti o di accordi, ovviamente. Però l'ultimo capitolo di un processo che ha impoverito i nostri ambienti di vita, no? Il neoliberismo, il neocapitalismo aveva avviato l'opera di privatizzazione degli spazi collettivi, della città, delle piazze, eccetera. Il virus mi sembra che lo stia completando. E quindi direi che oggi è il momento, oggi che tutti si riempiono la bocca di questa ripartenza, di questa rinascita, mi sembra il momento di riflettere sulla qualità dei luoghi e degli spazi comuni, quindi sul futuro urbano collettivo. Cioè, oggi, per quello che è lo spaccato, lo scenario che abbiamo oggi, sembra quasi di questa detenzione domestica obbligatoria, no? Che stiamo vivendo, sembra quasi che come dire, faremo il nostro lavoro, impareremo, daremo lezioni e le assumeremo, diciamo così, consumeremo e socializzeremo all'interno della casa, no? Delle mura domestiche. Ovviamente questo perché una casa la possiede e qui si aprirebbe un altro discorso che non posso fare in questo momento, no? Come detto, sui senza futuro, scusate. Senza potere, cioè gli ultimi, gli umili, quelli che non si vedono più, no? I Rom, chi l'ha più visti. Quindi, però questo è un altro capitolo. Mi interessava, diciamo, una questione invece sullo spazio pubblico, su questo futuro scenario, futuro, diciamo, le più pessimistiche immaginazioni avevano prefigurato, cioè di questa distopia, di questo tecnofascismo, come lo chiamavano Gorz o Illich, che oggi sta assumendo dei connotati concreti, no? Dove siamo reclusi in casa in nome della nostra sopravvivenza. Ha scritto un bell'articolo il filosofo Han sull'Avvenire qualche giorno fa, no? Di questa nostra società che non è più la società del benessere, ma è la società della sopravvivenza. Ecco, mi pare che questa sopravvivenza ci costringa a vivere deprivati degli spazi collettivi. le scuole, le aule universitarie, no? Cinema, teatri, le chiese, i musei, alle chiese, addirittura, dico. Ma non solo gli edifici, no? Pubblici, ma pure lo spazio, come dire, le strade, le piazze, cioè di un colpo, di un solo colpo di penna ci sono state sottratte, sono divenute off limits. Abbiamo provato tutti, no? Come povera di senso, in fondo, la vita all'interno della casa, insomma, compressa all'interno della casa. L'esempio paradigmatico che più o meno tutte le famiglie italiane hanno vissuto, se non direttamente, indirettamente, è quello della scuola online, dove il docente fa lezione da casa, magari dallo studio, dal salotto, e gli allievi sono nella cameretta, no? Questo è anche un acceleratore di disuguaglianze, perché le camerette non sono tutte uguali, insomma. Ecco, questo mi preme sottolineare, cioè che lo spazio pubblico ha delle qualità di tipo sociale, politico, antropologico, che noi oggi, sulle quali noi oggi vogliamo riflettere e vogliamo riconquistare, perché non è che partivamo bene.
Sì, certamente, sono d'accordo con te per quanto riguarda la necessità di politicizzare non solamente lo spazio esterno, quindi la strada, in un momento in cui la nostra capacità di farlo è particolarmente minacciata, ma anche la necessità di politicizzare le mura domestiche e analizzare la questione non solo dal punto di vista di chi una casa ce l'ha o non ce l'ha, ma anche di quale casa, di quale situazione si vive all'interno delle mura domestiche. Ed è anche interessante quello che dicevi sulla scuola online, dato che tra l'altro stavo leggendo prima un articolo che riguardava dei presunti aiuti arrivati a Napoli nei quartieri spagnoli, in cui nessuna famiglia possiede tablet o PC, per cui i bambini, comunque la scuola, non hanno proprio l'accesso materiale all'istruzione. E comunque, tenendo conto di entrambi questi fattori, ci chiedevamo il diritto alla città da cosa può ripartire secondo te, quali possono essere delle strade da provare a perseguire.
Ma senti, allora, io parto dal presupposto che lo spazio pubblico, cioè questo diritto universale allo spazio pubblico, ai servizi, alle attrezzature, abbia appunto dei connotati, come ho già accennato, politici, culturali, antropologici. Questo lo dico nei miei articoli, chi poi se li vuole andare a leggere, è inutile ora annoiare chi ci ascolta. Che cioè connotati appunto di uguaglianza sociale in Italia, che erano stati, come dire, l'urbanistica, in materia che io mi ostino a insegnare in tempi di neoliberismo, l'urbanistica ha avuto gli strumenti per, diciamo, estendere alla cittadinanza italiana questo tipo di diritto, ha avuto gli strumenti che però sono stati, come dire, smantellati nel trentennio neoliberista. Strumenti, tra l'altro, che sono stati voluti fortemente dalla società italiana, in particolare dalle donne, perché garantire a tutti i cittadini italiani, attraverso un decreto che è quello del 1968, ma qui si va in tecnicismi che non mi interessa, attraverso, diciamo, delle misure urbanistiche si era riusciti ad avere scuole, parchi, giardini, ambulatori, eccetera, in ogni città d'Italia, in ogni rione d'Italia, in ogni quartiere d'Italia. Questa era stata una lotta voluta fortemente dalle donne, perché questo lavoro anche dei ragazzi a casa, degli studenti che stanno nella cameretta, come ho scritto, è poi un lavoro ombra che grava sulle spalle delle donne. Quindi attraverso la lotta e il conflitto siamo riusciti nel 1968 ad avere, no, questo è un decreto, il 1444, che, come dire, garantiva un'uguaglianza nazionale in termini di servizi e spazi pubblici. Questo decreto, come tanti altri, sono stati smantellati attraverso misure poi di tipo, come dire, aziendalista, contrattualista, no? Una fra tante è la monetizzazione, cioè non c'è, però una qui si va in questione tecnica. Oppure è il decreto del fare, siamo nel 2013, che lasciò mano libera alle regioni
La liberalizzazione edilizia fondamentalmente, no?
Sì, che possono derogare da queste disposizioni che appunto garantivano a tutti i cittadini italiani 18 metri quadri di attrezzature e servizi pubblici, dalla Calabria al Piemonte. Ecco, quindi eppure non solo c'è stata la smaterializzazione, la smantellamento delle normative, dell'aspetto normativo, ma pure c'è stata una privatizzazione generalizzata degli spazi pubblici, no? Hai fatto accenno al turismo, certo col turismo la cosa assume connotati particolarmente drammatici, però è nell'esperienza di chiunque, no? Quando si va nelle cosiddette grandi stazioni, di trovarsi a camminare negli spazi di riduzione, ma anche nelle piazze monumentali tra una terrazza e l'altra, o i musei che sono stati privatizzati e trasformati in cash machine, che come è stato scritto tante volte da colleghi, il museo ha come funzione quella di formare culturalmente un popolo. Insomma, è stato fatto un uso improprio degli spazi pubblici che alla fine come dire, ce li ha sottratti. L'uso pubblico della piazza è scivolato in maniera subdola a un recinto privatizzato. Ecco, questo io vorrei che si cominciasse a ragionare di questo e non si ripartisse questa ripartenza di cui si parla pensando che quello spazio pubblico che avevamo oggi fosse quello che rivogliamo domani, ma non è così. Non mi interessa, cioè la nostra dibattito, la nostra rivendicazione sociale è quella, un diritto, no? Spazio pubblico che sia luogo politico, non luogo mercantile. Questo è il passaggio che è importante sottolineare oggi. Chi ci amministra ovviamente non ha capito nulla. Io, se posso fare un riferimento alla città dove abito, come sentite dalla mia parlata, cioè a Firenze, noi siamo, la città è in crisi, che vengono a mancare 50 milioni di tassa di soggiorno perché il turismo è come dire in ginocchio, è speso. Allora, cosa si pensa? La cosa che è stata detta in questi giorni dal sindaco, non da un opinionista sul giornale, dal sindaco, è di porre gli edifici pubblici in garanzia per prestiti che vadano a colmare, diciamo, le spese ordinarie del comune. Quindi si porrebbero si mettono in impegno gli edifici pubblici monumentali, perché gli edifici pubblici a Firenze sono quelli monumentali, per garantire un prestito che poi va a pagare cosa? Le ex municipalizzate, cioè le aziende private, le SPA, che forniscono i servizi pubblici alla cittadinanza, acqua, trasporti, eccetera. Quindi se non si esce da questo borgo, qui di spazio pubblico non se ne può più parlare. Ecco, è questo l'argomento che io metterei all'ordine del giorno e sul quale è necessario che il conflitto si animi e che finalmente ci si possa riappropriare della città e del nostro diritto allo spazio pubblico. Queste sono le cose che ho scritto in questi ultimi tempi, così per cercare di riappropriarsi di questi luoghi della vita aggregata, e quindi della vita aggregata.
Sì, siamo d'accordo con te, e in particolare condividiamo la preoccupazione per il fatto che questa impasse, appunto, che riguarda il blocco del turismo, non vada vista unicamente come un fattore, diciamo, a nostro avviso parzialmente positivo, ma che abbia anche il rischio di sfociare in realtà in ulteriori privatizzazioni, quindi ulteriore erosione dello spazio pubblico, della possibilità di attraversarlo e di attraversarlo in maniera politica. Quindi, insomma, ti ringraziamo veramente molto per il tuo contributo, e se non hai altre cose da aggiungere, insomma, possiamo pensare magari di risentirci più avanti per aggiornamenti.
Grazie a voi, mi ha fatto piacere questa intervista e spero a presto. Saluto tutte e tutti.
A presto, grazie.
Ciao, grazie.